augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
E 01, bentrovati e bentrovate all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza a Roma e provincia, ascoltabile anche dal sito su ondarossa.info, e sta per iniziare una nuova puntata del Dita nella Presa, la trasmissione che una domenica ogni due vi allieta parlando di tecnologia e dintorni. Allora andiamo a ricordare i contatti della radio: 06 49 17 50 è il nostro numero di telefono, e ondarossa@ondarossa.info le mail della radio, le dita nella presa @ondarossa.info le mail di questa trasmissione che trasmette di domenica, ma questo già ve l'ho detto, e i cui podcast li trovate andando sul sito della radio, cliccando su palinsesto domenica, e lì ci siamo anche noi, li pubblichiamo tutti piuttosto tempestivamente. Ma sul sito trovate anche tanti altri podcast, tutti quanti redazionali, le notizie e le trasmissioni che questa radio ogni giorno manda in onda, come fa da 42 anni, senza mai ricevere una lira dalla pubblicità, da padrini e padroni vari, mantenendosi quindi indipendente nell'etere, una cosa sempre più rara e che noi crediamo valga la pena di sostenere. Infatti Radio Onda Rossa non campa d'aria, vive dei vostri contributi, e siete davvero tutti quanti incoraggiati a farlo. La campagna di crowdfunding non è ancora conclusa, è stata prolungata fino alla festa della radio, che tra l'altro è proprio il prossimo fine settimana, venerdì e sabato, una bella due giorni di festa a Strike, tanti concerti, un programma molto fitto. Trovate tutte le informazioni sempre sul sito della radio. Tante sono le iniziative, naturalmente tanti sono i modi per sottoscrivere, per incontrarci. Quello che ci piace di più è sempre quello di passare a Via dei Volsci 56 a San Lorenzo, ma naturalmente ogni contributo è ben accetto. E dopo questo lungo preambolo andiamo a entrare nel vivo della trasmissione, una trasmissione che oggi non avrà un tema centrale, ma ne avrà almeno un paio, e iniziamo allora con un'intervista che abbiamo precedentemente registrato con un compagno di Autistici Inventati, che ci presenta alcune novità tecniche, ma che sono anche molto pratiche. E quindi se utilizzate i servizi di Autistici Inventati vale la pena di prestare un po' di attenzione a questo audio, e poi dopo avremo modo anche di fare un'altra intervista su alcune tematiche ancora più tecniche. Siamo qui in studio con un compagno di Autistici con cui vorremmo parlare di alcune novità proprio che ha introdotto il collettivo Autistici Inventati alla sua piattaforma, e novità che potete trovare riassunte in breve anche sul blog proprio del collettivo, che è cavallette.noblogs.org. Tanti cambiamenti, alcuni di tipo tecnico, diciamo interno a come funziona la struttura, ma altri invece riguardano anche il modo in cui potete utilizzare i servizi. In breve si tratta di un miglioramento della sicurezza da vari punti di vista. Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta e cosa dovreste fare.
Ciao a tutte e a tutti. Sì, abbiamo iniziato a introdurre per uso pubblico delle migliorie che sono in lavorazione da tanto tempo e servono ad aumentare la sicurezza che noi abbiamo dell'uso delle mail principalmente adesso. Diciamo che fino a prima di 2 settimane fa, per i nuovi utenti, le caselle mail, i contenuti delle loro mail erano conservati in modo non crittografato, erano conservati in chiaro sui server delle mail, sui server mail di autistici. Adesso, per i nuovi iscritti o per tutti gli utenti che cambiano la propria password dal nuovo pannello di amministrazione, è molto facile, è abbastanza ben disegnato, riteniamo. Adesso invece, dicevo, le proprie mail verranno conservate sì sui server, quindi saremo sempre capaci di accedere alle mail, ma verranno conservate in maniera cifrata e verranno decifrate solamente nel momento in cui noi comunichiamo con il server. Questa è la prima grande miglioria che è stata introdotta. In questo modo noi, anche volendo, non possiamo dare in nessun modo il contenuto delle vostre mail.
Ecco, quindi questa è un espediente tecnico che risolve, mi sembra, 2 problemi in realtà in un colpo solo, nel senso che prima noi ci basavamo sul fatto che una fiducia politica che avevamo nel vostro collettivo faceva sì che noi potessimo credere che voi non avreste letto le nostre mail, non le avreste analizzate o rivendute e non avreste dato accesso a chi non ne aveva diritto, ma tecnicamente nulla avrebbe impedito di farlo, il che in realtà per voi immagino che fosse anche una responsabilità, perché in tante persone forse avrebbero voluto accedere alle nostre mail e quindi questo creava una pressione nei vostri confronti. Invece queste tecniche vi permettono anche di essere in realtà sollevati dall'onere di custodire qualcosa di delicato come le conversazioni di una decina di migliaia di persone. Quali sono i numeri?
Non so precisamente i numeri, ma un po' di più di questo, mi pare. Il numero preciso non lo so, forse intorno a 20.000. Sì, non è una questione solo di volumi, ovviamente, è una questione di responsabilità, è una questione della nostra sicurezza. Noi continuiamo a invitare tutte e tutti a ricercare l'autonomia nel modo in cui si comunica, quindi vi invitiamo a salvare sui vostri computer le vostre mail tirandole via dai nostri server. Vi invitiamo a comunicare in maniera cifrata quando possibile, se possibile, se avete la voglia, il tempo di imparare a usare mezzi di comunicazione, ad esempio di usare GPG con le mail. Però questo espediente tecnico ci permette di avere un po' più di tranquillità sia per noi che per voi. È stata introdotta una seconda miglioria che è automatica per i nuovi utenti, ma che per gli utenti che cambiano la password diventa necessario per accedere alle mail. Quindi quando configurate il vostro programma per leggere le mail e quando configurate il vostro programma per usare il Jabber, che è la chat associata alla vostra account autistici, adesso dovete creare si chiama app specific password, cioè dovete creare una password dedicata per ogni dispositivo con cui accedete al servizio. Questo è un mezzo che rende molto molto più sicura la vostra comunicazione, e se doveste scoprire ad esempio che qualcuno ha avuto accesso al vostro dispositivo, potete cancellare quella password senza doverla cambiare su tutti i dispositivi, ma solo sul dispositivo singolo. Si fa sempre dal pannello di amministrazione del proprio account autistici e ricordatevi, se cambiate password diventa obbligatorio inserire creare delle password specifiche per il dispositivo.
Ecco, quindi mi sembra che questo cambio di password, operazione che in genere consigliamo come di routine, quando lo farete, insomma, o l'avete già fatto magari proprio negli ultimi giorni, o se lo farete nei prossimi giorni, sarà un cambio password diverso dagli altri. Sostanzialmente questo cambio di password vi farà anche entrare in questa nuova modalità che Autistici offre e quindi avrete più password. Quindi immagino che per molte persone la domanda sia: ma quindi ora io mi devo ricordare più password, come funziona il tutto? Mi sembra che tu hai parlato di una password principale che credo sia quella che poi quando io voglio accedere dal browser alla mia webmail devo inserire quella, la password principale. Le altre password invece non le dovrei mai digitare dentro un browser, ma solamente per esempio nel client di posta Thunderbird per esempio, o nell'applicazione per chattare K9 sul cellulare, certo, o sempre sul cellulare Conversation se voglio usare la chat. In quei casi uso quelle password poi sceglierò se vorrò salvarle oppure digitarle ogni volta. Come potrebbe essere una guida pratica per un utente della cosa salvarti, che cosa, qual è la password che davvero ti devi ricordare, e poi ti chiedo dopo anche del gatto, ma dopo.
Il gatto è ancora una questione, abbiamo avuto dei problemi col gatto, comunque, povero gatto. Allora, la password importante che vi dovete ricordare era quella principale che usavate prima per accedere alla webmail, al pannello di amministrazione dell'account. Quella è importante da ricordare. Perché? Perché le password specifiche per le applicazioni singole, quindi quella che generate per K9 sul cellulare, quella che generate per Thunderbird sul computer, quella che generate per usare la chat con un qualsiasi programma che supporta la chat, vengono generate una volta. Quando le generate le vedete a schermo sul browser, sono delle password molto lunghe che non hanno senso e non potete sceglierla voi, ma la logica è che non dovete ricordarvela. Voi controllate la possibilità che quella password sia valida dal pannello di amministrazione, su cui potete entrare con la password principale. Voi generate una password, la inserite nel dispositivo che volete fare autenticare, che volete usare, quindi volete usare la mail dal cellulare, volete usare la mail o la chat dal computer. Generate una password per quel servizio su quel dispositivo, magari ci mettete un nome per ricordarvi quale password è stata associata, poi non la vedrete mai più, noi non sapremo ridarvela indietro, quindi dal pannello di amministrazione non la potete leggere, ma non è necessario, perché se ve la dimenticate, se ve la perdete, se cambiate dispositivo, buttate via quella password e ne generate un'altra, vi basta la password principale.
Su questo un consiglio che magari alcuni potrebbero farsi è, per esempio, magari uno ha sia la posta sia sul cellulare, magari con K9, ma ce l'ha anche sul computer, magari con Thunderbird, dovrebbe usare la stessa, dovrebbe farne due diverse, qual è il suggerimento che puoi dare?
Diciamo che la comodità di avere delle password specifiche è che poi valgono solo per il programma per cui la usate, quindi se voi ne generate una per la mail e una per la mail sul cellulare, una per la mail sul computer, se vi perdete il cellulare buttate via solo quella del cellulare dal pannello di amministrazione, questa è la comodità.
Ecco, un'altra domanda pratica che ti volevo fare riguardava il caso, non molto comune per la verità, ma ho conosciuto qualcuno che lo faceva, che uno usa il client di posta tipo Thunderbird, ma la password non se la salva sul computer, la reinserisce ogni volta. Ora, uno può inserire la password quella principale o devo inserire per forza quella app specific che però non me la ricorderò mai?
Temo che devi inserire quell'app specific ogni volta, o altrimenti puoi entrare dalla webmail. Anche sulla webmail entri con la password principale. Non hai la comodità di un programma di posta ordinario, dedicato, che ha un sacco di funzionalità intelligenti, tra cui il fatto che ti salvi le mail offline, che per noi è molto comodo se ci togli le mail dal server. Puoi usare quella principale, purtroppo. Anche con il browser la mail viene decifrata dai nostri server solo quando accedi. Quindi è insomma un meccanismo comunque reso sicuro.
L'ultima cosa che ti volevo chiedere riguarda l'annoso tema del mi sono dimenticato la password, caso diciamo in qualche misura inevitabile. Ora racconto un po' noi come era prima, come funziona se tu ti dimentichi la password? Il problema è sempre io te la resetterei pure, ma come faccio allora a capire che tu sei quello che dici di essere? Allora Autista c'aveva questo meccanismo, lo ha ancora suppongo, malgrado magari qualche problema tecnico che confidiamo si risolva, ha questo gatto. Il gatto che cos'è? Il gatto è un meccanismo, non so perché si chiami gatto, che lui ti fa una domanda di cui tu dovresti sapere, e solo tu dovresti sapere la risposta. E questo è il meccanismo con cui tu potevi recuperare la password, ed era il passo prima della supplica, diciamo, no? Perché se tu non ti ricordi nemmeno la risposta al gatto, cosa che può succedere, o se non hai mai impostato questo gatto, cosa molto sbagliata, vi chiediamo di farlo. Io non l'ho mai fatto, ma è perché sono pessimo, sono un cane evidentemente. Allora, se voi non l'avete mai fatto o non ve la ricordate, non vi rimaneva altro che fare la supplica. Magari vi salvava il fatto che conoscevate qualcuno al collettivo che poteva dimostrare la vostra identità, ma questo in genere mi fanno un chiaro segno che è una via da deprecare in tutti i modi. Prima lo era per un motivo, come dire, un po' di metodo, no? Altrimenti ha tante stesse persone che ti chiedono di resettare delle cose e tu devi andare un po' a fiducia. Questo è sempre un po' delicato, però avrebbero potuto, mentre ora in realtà anche volendo, proprio perché le mail, come diciamo, sono cifrate, se voi dimenticate la password per entrare nelle mail, che è anche la password di cifratura delle vostre mail, questo mi sembra nel blog, sì, nel post che avete fatto su Cavallette lo spiegate, se vi dimenticate la password e vi dimenticate pure il gatto, per quanto volete insistere, noi l'accesso alle vostre mail non sapremmo ridarvelo, giusto?
Sì, questa cosa era, nel senso, questa questione era legata al fatto che, ok, ho dimenticato il gatto, ho dimenticato la password, ho dimenticato la risposta alla domanda del gatto, ok, magari non riuscirò mai più a accedere al mio account, però mi servono le mail, mi serve il backup delle mail che avete sul server, lo so che ce le avete, datemele. Ok, noi adesso, anche volendo, non te le possiamo più dare le mail. E in generale non possiamo agire sul meccanismo di reset la password. Il gatto da cosa deriva? Deriva dalla domanda: qual è il nome del tuo gatto o qual è il nome del tuo primo gatto? E, che è una cosa che ovviamente sai solo te, perché il gatto è una cosa molto personale, no? Certo. è evidente. e però no, è configurabile, quindi non è fondamentale che sia il gatto proprio.
Però se invece mi dimentico la password principale, ma ho ancora un dispositivo che ci ha salvato la password, per esempio delle mail, le mail non le perdo.
Non perdo le mail che ho salvate su quel dispositivo, no, però perdo, c'è sempre bisogno della master password, perdo l'accesso all'account. Bisogna ricordarsi o la master password o la risposta al gatto per resettare la master password. Se volete proprio essere molto paranoiche e paranoici, e a noi fa molto piacere, potete anche attivare, ma questo era già prima della nuova infrastruttura di autistici, l'OTP. L'OTP è il one time password, ovvero voi potete chiedere che sul vostro account venga attivato questo meccanismo per cui, per autenticarvi ad esempio alla webmail o per entrare in generale sul pannello di amministrazione, avete anche bisogno di un altro segreto temporaneo che viene generato sul dispositivo che avete con voi, tipicamente lo smartphone. Esistono applicazioni, ad esempio Google Authenticator o FreeOTP, che ti permettono di usare questo meccanismo qua. È molto furbo e molto paranoico, vi consigliamo di usarlo.
Va bene, allora credo che tu ci abbia detto tutto, noi poi torneremo dopo anche con un altro approfondimento, ma intanto questi sono i suggerimenti pratici per gli utenti dei servizi di Autistici Inventati, che quindi con l'occasione salutiamo e ringraziamo. Un abbraccio, ciao ciao. E abbiamo promesso appunto un altro passaggio e eccoti, ciao. E ben trovato sulle dita nella presa, e abbiamo parlato, forse ci hai sentito, di alcuni consigli pratici con uno dei compagni di Autistici. Tu sei il secondo e ultimo per questa trasmissione, non sarà tutto quanto un varietà di Autistici, e i consigli pratici li abbiamo dati. Adesso, visto che abbiamo anche un pubblico mediamente appassionato di tecnologia, immagino, e non facciamo profilazione, ma insomma viene legittimo pensarlo, ci racconti qualcosa in più anche di che genere di lavori state facendo dentro Autistici? Mi sembra, anche dagli annunci sul blog cavallette.roblogs.org, che di lavoretti ne state facendo tanti.
Certo, allora intanto ciao, ed è sempre un onore essere qui in trasmissione, già la seconda volta.
Prendi in giro poco, dai.
Esatto. E allora niente, innanzitutto diciamo che è un gran casino, nel senso, gestire tutta l'infrastruttura, noi pensavamo fosse un lavoro molto più facile negli anni, questa cosa non si è verificata, diciamo, non è assolutamente facile, non è un problema facile riuscire a gestire le mail di un sacco di utenti e tutti i vari altri servizi che offriamo con le condizioni con cui offriamo. Detto questo, niente, noi gli ultimi cambiamenti, diciamo, siamo stati un po' forzati a farli, perché appunto siamo stati bucati, come si dice in gergo non tecnico, cioè c'è qualcuno che c'è entrato dentro l'infrastruttura e è riuscito in qualche modo a leggere un po' di dati anche degli utenti, probabilmente, comunque in generale, diciamo c'è un po' messo il fuoco al culo, come si dice in termine non tecnico, per sistemare un po' la nostra infrastruttura in maniera più razionale. Quello che è stato fatto, senza stare a usare troppi paroloni tecnici, tecnicismi eccetera, poi se vuoi
l'informatica è fatta quasi solo di paroloni, se ci togli i paroloni
è vero, ma tu puoi dire cosa e cosa e la gente capisce lo stesso. No vabbè, quello che abbiamo fatto è fondamentalmente abbiamo utilizzato tutta una serie di pratiche tecnologiche atte a separare i servizi che offriamo in maniera più efficiente, ovvero noi abbiamo finalmente implementato un sistema di containerizzazione, per le persone tecniche questa parola non lo
problema,
per le persone non tecniche, esatto, è un grosso parolone, significa che praticamente se noi immaginiamo un server come una nave, i container sono appunto a bordo della nave e in ogni container ci gira un servizio. Ogni servizio a questo punto è isolato perché i container sono chiusi, sigillati, ci vuole, insomma, per uscire dal container ci vuole uno con la chiave e diciamo, insomma, non so quanto è chiaro questo paragone, questa analogia, però ecco, diciamo, è quello che abbiamo fatto. E un'altra
perché immagino che ora naturalmente non conosco i dettagli della vostra infrastruttura, ma più o meno poi i pattern sono quelli un po' sempre, cioè l'email è la cosa più sensibile e di suo, diciamo, in realtà l'email è anche un servizio che non è troppo difficile farlo sicuro, insomma, poi non voglio banalizzare, sicuramente in grandi numeri è anche quello un po' difficile, però in genere la parte veramente difficile da fare sicura è la pubblicazione di siti web, lì veramente il genere ci si muove sui cocci, sempre per gergo tecnico, e allora magari c'è un problema,
abbiamo un sacco di termini tecnici,
esatto, e quindi no, magari tu ti prendi uno di questi cocci, hai un problema dal lato web e uno potrebbe dire vabbè, il peggio che mi succede è che mi riempiono il sito di pubblicità, lo ripulirò, però magari arrivano da lì e escono, se non fai le scatole quello poi va in giro.
Esatto, hai reso molto meglio di me quello che abbiamo implementato. E niente, quindi siamo riusciti a creare una cosa un po' più razionale dal punto di vista tecnologico, diciamo. E questa è, diciamo, una parte. L'altra parte che finalmente ci siamo riusciti a levare dal gruppone è stata, diciamo, la possibilità, cioè adesso, perché abbiamo chiesto e abbiamo reiterato a tutti i nostri utenti, cambiatevi la password per favore dopo che abbiamo fatto questa migrazione eccetera, ora magari riusciremo anche a trovare il modo di forzarla questa cosa per tutti gli utenti, perché su Autistici fondamentalmente quando te cambi la tua password con la nuova infrastruttura, le email che vengano depositate nella casella della posta su Autistici vengono in questo punto in questo momento vengono criptate con criptazione a chiave pubblica. Non sto ad aprire il ginepraio, se poi lo apriamo della
criptazione, ma non vedo perché pubblica,
ecco non lo apriamo, però fondamentalmente questa cosa significa che mentre noi prima questo l'abbiamo sempre detto, che avevamo la possibilità comunque di vedere i dati ora no, è brutto dirlo così perché sembra che a livello tecnico, diciamo, prima c'era la possibilità di leggere le mail degli utenti, adesso questa cosa non è più possibile, quindi se ci stiamo allontanando ulteriormente a livello di responsabilità di contenuti dai nostri utenti, ecco, non so se questa cosa è chiara, però fondamentalmente adesso
io credo che in realtà a volte dire anche no è quello che si ha la possibilità di fare, perché è vero che sembra molto brutto dire io ho la possibilità, che sembra voler dire e quindi ogni tanto lo faccio, ma in realtà invece sottolinea proprio il fatto che ci deve essere un rapporto di fiducia, ma sempre non solo in questo caso, quando voi utilizzate un servizio, tranne appunto quando si prendono provvedimenti opportuni, ma comunque sempre un po' di livello di di fiducia c'è in ogni caso, anche perché tu questa cosa no, me la dici per telefono, e se io devo pensare male posso pure pensare che non è vero niente. Invece il punto è esattamente che questo rapporto di fiducia noi l'abbiamo sempre, anche quando usiamo i servizi delle corporation. In realtà poi se questa fiducia è genuina,
esattamente,
è obbligata.
Ma infatti, partendo, scusami, da questa cosa se ti interrompo, partendo da questo rapporto di fiducia, è il motivo principale per cui noi reiteriamo ogni volta a tutti i nostri utenti: scaricatevi le mail. Primo punto, perché non abbiamo il backup, quindi se noi perdiamo i dati sono cavolacci vostri e ci dispiace, perché noi non vogliamo neanche essere i gestori dei vostri backup, mi sembra un po' eccessivo. E l'altro punto è per limitare, diciamo fra virgolette, il danno di un'eventuale possibilità che qualcuno degli amministratori degli autistici, cosa che noi, ripeto, non facciamo per principio e per etica, cioè, però tecnicamente c'era la possibilità di poter leggere le caselle degli utenti. Questa cosa è una cosa che comunque a noi ci preoccupava, e questo cambio di infrastruttura è stato il lavoro, diciamo, degli ultimi, direi, 2 anni, di insomma scrivere codice eccetera. E la cosa secondo me bella che verrà fuori da tutto questo, e nei prossimi mesi si vedrà, è che noi riusciremo a rilasciare del codice per poter replicare la nostra infrastruttura molto più facilmente di quanto lo sia adesso, probabilmente, appunto per altri collettivi o per altre persone che vogliono tirare su server che offrono servizi con appunto attenzione alla privacy. Quindi diciamo che a livello tecnologico le implementazioni che abbiamo messo ora, forse è detto così, però sono molto importanti, quindi è importante appunto reiterare e ripetere a tutte le persone che conoscete che hanno una casella autistici: cambiateli la password, per favore. Ora riusciremo appunto anche a forzare questa cosa più avanti, appena, perché appunto ovviamente quello che succede quando c'è una migrazione del genere in realtà è una catastrofe, certo. Le cose non funzionano, un sacco di persone hanno problemi, quindi adesso stiamo anche dietro a un po' di help desk alle persone che non gli insomma tutti i vari utenti a cui non funzionano i servizi o che hanno dei problemi eccetera, e nel frattempo perché abbiamo un po' forzato la mano, diciamo, a voler passare alla nuova infrastruttura, però era un passo necessario che andava fatto. Come anche, fra l'altro, se vogliamo aprire una parentesi, costituirci come una organizzazione di volontari, che questo ci dà anche a livello diciamo anche una visibilità istituzionale, se tutto va bene a fine mese incrociamo tutti le dita, dovremmo essere riconosciuti proprio come un'associazione riconosciuta di volontari e non una cavolo di associazione
formale. Culturale, no?
Prima eravamo un'associazione culturale, così eccetera, ora ci sono nuove legislazioni, adesso stiamo cercando in qualche modo di darci, di costruirci insomma un framework, ecco, per usare una parola brutta inglese, un po' più serio anche a livello legale, per come rispondere, o anche a livello di interazione con gli utenti. Ci vorrà un po' del tempo, però insomma ci stiamo un po' arrivando. La migrazione alla nuova infrastruttura è il primo passo, cioè appunto riuscire ad avere un'infrastruttura che è, almeno secondo noi, speriamo, abbastanza sicura, e soprattutto con un ulteriore passo verso il rispetto della privacy dei nostri utenti, nella misura in cui appunto si crea questo sistema tecnologico per cui l'email vengono criptate con chiavi di cui noi non abbiamo il controllo, ma solo l'utente, cioè l'utente la genera praticamente cambiando la propria password. Ecco, questo è un po' il grande assunto, ecco.
Beh, mi sembra una cosa molto positiva anche quella che dicevi, insomma, della pubblicazione del codice necessario per rifarlo, perché mi sembra che appunto la possibilità di poter gestire dei servizi in cui nemmeno gli amministratori hanno il controllo dei dati sia un fatto sicuramente positivo. Da qualche anno si è iniziato a capire che la cosa era alla portata, ma la cosa viaggia ancora su dei binari un po' sperimentali, no? Rai Sapp aveva fatto qualcosina, ma no, da da gestore di un minuscolo servizio, ti dico che quando ho detto mo quasi quasi ci guardo pure io, la cosa è chiaramente ancora un po' in alto mare, ognuno ha il suo tentativo, ognuno si inventerà il suo modo per farlo, probabilmente ci vorrà un po' di tempo perché la cosa si consolidi, quindi investire anche tecnologicamente su soluzioni che poi permettono a queste cose anche di diffondersi maggiormente è senz'altro un fatto davvero benvenuto.
Esatto, sì, sì, esatto, noi speriamo che appunto continuiamo a ripetere da 20 anni, però speriamo che la nostra esperienza sia un'esperienza replicabile, sia una cosa che comunque cambi un po' certe attitudini, ecco, mettiamola così, della rete moderna, ecco, giusto per usare un po' di
eufemismi,
niente,
direi.
Quindi... Scusa?
Di eufemismi.
Sì, di eufemismi, esatto.
Va bene, io ti ringrazio. Però... Sì, no, dimmi.
No, niente, appunto, quando avremo le idee un po' più chiare, riusciremo a creare della documentazione un po' più soddisfacente, riusciremo anche a condividere un po' del appunto dell'infrastruttura in maniera più completa. Per adesso su git.autistici.org c'è un po' di codice, ma non è tutto e bisogna un attimo anche ripulirlo e risistemarlo, quindi per adesso è un po' così. Niente, questo è quanto.
Va bene, io ti ringrazio molto per l'approfondimento e naturalmente per quello che fate come Autistici Inventati, e a presto risentirci su queste frequenze.
Dai, grazie mille, ciao,
un abbraccio, ciao.
E andiamo con un breve stacco musicale e poi torniamo in onda.
Why this lost soul rebel? I
Dopo i Dictators alle 21.34 torniamo in onda e apro finalmente il microfono ad una voce che fino adesso avevo occultato.
Buongiorno.
Buonasera, buonasera. Direi.
Vabbè, ma io non sono così attaccato al fuso orario.
No, infatti siamo internazionali e quindi buongiorno anche a chi ci ascolta dalle Americhe. E passiamo al secondo argomento di cui vorremmo parlare oggi, che sono, udite udite, gli smart contract. Insomma, torneremo a parlarne anche in futuro, ma intanto volevo fare una breve, nemmeno un approfondimento, ma sì, insomma, diciamo qualche passaggio.
Diciamo che sono mesi che noi abbiamo parlato già in precedente trasmissione della blockchain, del bitcoin, di coin strane, e avevamo, diciamo, l'idea di espandere questa cosa in ulteriori trasmissioni. Abbiamo passato mesi a rielaborare, rimestare, il risultato è che non otterremo niente di utilizzabile. Allora abbiamo detto, vabbè, parliamo un po' questa trasmissione.
Questa cosa dei mesi noi la diciamo per alimentare in chi ci ascolta la convinzione di essere una trasmissione seria. Sì, è una delle tante tecniche che usiamo.
Sì, mesi ovviamente non significa che ne parliamo per mesi, parliamo tipo un'ora a distanza tipo di 3 settimane l'una dall'altra, di conseguenza alla fine accumulano mesi.
Sì, non sono mesi uomo. Vabbè, insomma, a parte le facezie, cosa sono questi smart contract? Perché se ne parla, non so se tanto, forse tanto è eccessivo, però a volte se ne parla.
Diciamo che se ne parla tanto, diciamo che questi smart contract fanno parte della moda della blockchain che ultimamente c'è, per cui si sente blockchain ovunque. E gli smart contract sono una cosa che è venuta assieme alle blockchain.
Beh, assieme fino a un certo punto, nel senso che alcuni li chiamano anche le blockchain di seconda generazione, cioè è stato un passaggio successivo alla prima forma di blockchain che è uscita, che è quella del Bitcoin. Allora, vale la pena magari iniziare a dire che cosa non sono gli smart contract, per evitare equivoci. Uno smart contract non è la firma digitale di un contratto tradizionale.
Sì, perché l'uso di queste parole è estremamente marketing orientate, come smart contract, diciamo, ha l'effetto che sul diciamo, l'utilizzatore comune di questi termini ha l'effetto di fare accendere lampadine, ma lampadine che molto spesso non corrispondono alla realtà. Molti parlano di smart contract, cioè contratti intelligenti, pensando che lo smart contract sia semplicemente la versione tecnologicamente avanzata di un normalissimo contratto, solo che invece di metterci la firma con la penna ce la metto con la mia chiave RSA.
Del resto, se lo smartphone è un telefono che fa un sacco di cose in più, lo smart contract suggerisce la stessa idea. Non possiamo dare la colpa a chi si è confuso, comunque diciamo questo è l'effetto. Allora, per parlare invece di che cosa è lo smart contract, forse conviene fare un breve ripasso di che cosa è la blockchain, ma anche molto breve.
Sì, la blockchain, noi abbiamo detto che è un registro generalmente distribuito, centralizzato di dati, centralizzato più che altro con accesso distribuito, in cui noi possiamo mettere tanti dati. Generalmente la blockchain blockchain in generale può contenere dati di vario tipo, però le blockchain più comuni che noi conosciamo sono quelle che contengono come dato transazioni.
Eh sì, la parte interessante è quella che, infatti, le blockchain, per capirci, quelle che contengono valute economiche, si basano non sull'idea di memorizzare lo stato della situazione attuale, ma quello di salvarti sempre gli scambi, perché questo tecnicamente è più facile, diciamo, si presta meglio a questo scenario, quello di avere una cosa a cui si può solo aggiungere. Per questo è una sequenza di transazioni, cioè a questo registro molto particolare si può solo aggiungere in coda, non si può cambiare quello che già c'è. Infatti lo chiamano anche append only log, che vuol dire esattamente questo: registro a cui si può soltanto aggiungere sotto. Quindi se io ho dei soldi e dobbiamo segnare che invece non ce li ho più, facciamo una transazione in cui me li si toglie. Però in realtà la blockchain è un concetto più generico. La prima applicazione che ha avuto, e forse l'unica sensata, è quella delle criptovalute, ma in teoria tu ci puoi mettere dentro quello che ti pare. C'è anche chi ci ha fatto le chat sopra, no? Io metto come transazione un messaggio che Tizio manda a Caio, e poi metto come un'altra transazione la risposta che Caio manda a Tizio, e posso anche usare la blockchain per fare una chat, se voglio.
Sì, e questo è un classico esempio di blockchain che è utilizzata al di fuori dell'ambito in cui ha senso utilizzarla.
Esattamente.
perché diciamo, uno dei problemi della delle questioni aperte alla blockchain per ora è che, essendo diventata molto di moda, si propone di utilizzare blockchain per qualunque cosa laddove è sostanzialmente inutile. Però noi ora ci focalizziamo non sulla blockchain di cui che abbiamo abbondantemente criticato in una trasmissione passata.
Ma sai, in due trasmissioni passate.
Sì, quella in cui la criticavamo bene era una. Diciamo, ci focalizziamo su un particolare tipo, più che di blockchain, di dato messo all'interno di una blockchain. Perché noi abbiamo detto ci possiamo mettere dati, ma ci possiamo mettere anche altre cose. Per la prima sono i programmi.
Eh sì, perché i programmi sono dati. Senza entrare troppo nel filosofico, credo che non stupisca nessuno il fatto che voi su un disco o sulla pennetta USB potete allo stesso modo copiarci un'immagine, un film o anche un programma. E infatti questo qui è uno dei capisaldi dell'informatica tra virgolette moderna, cioè degli ultimi 70 anni, Però comunque dell'informatica moderna è l'idea di fare l'equivalenza tra dati e programmi. Se un programma è scritto in codice, quel codice è comunque un insieme di dati e tu lo puoi mettere dentro la blockchain. Ora, se io metto un programma dentro la blockchain, in realtà non è che proprio quel programma si esegue, così come se io copio un programma su una pennetta, non è che poi automaticamente quel programma avrà un effetto. Dovrò prima aprirlo.
Certo, dovrei prima aprirlo, e l'idea è che sostanzialmente ci sono alcuni tipi di blockchain su cui, quando effetti la validazione della blockchain, sostanzialmente puoi eseguire dei programmi scritti con un particolare linguaggio. In generale questa cosa non è un vincolo, però al momento diciamo ci sono delle blockchain che utilizzano queste cose, cioè,
beh, in parte sì, vabbè, insomma, sì, poi sì. Vediamo,
no, diciamo che ci sono, tu in teoria lo puoi fare con tutti, in realtà in parte lo puoi fare con molti, anche se ce ne sono alcuni che sono preferiti ad altri. Quando hai fatto la validazione, questo programma può essere eseguito. Ora, siccome noi stiamo parlando per lo più di blockchain che effettuano transazioni, cioè in cui sono legato un valore economico, in generale questa cosa è stata proposta come un modo per fare, con una forma di automatismo, una delle transazioni economiche all'interno del registro distribuito.
Insomma, proviamo a fare un esempio, prima un esempio classico, no? Io ho un registro in cui prima c'è scritto che Tizio dà 5 criptosoldi a Caio, poi c'è scritto che Caio dà 3 di questi criptosoldi a Sempronio e così via, e noi chiaramente poi, se vogliamo fare il bilancio totale, dobbiamo fare tutte le somme, no? Dobbiamo fare, lui aveva 10 soldi, poi se ne è tolti 5, però poi ne ha ricevuti altri 2 e alla fine ne ha, non ho perso il conto, 7 e così via. Ora, l'idea che si aggiunge con gli smart contract è dire: no, ok, ma tutte quante le persone che partecipano alla blockchain non si limitano a mantenere i dati, ma eseguono anche tutti i programmi che vedono, cioè tutti quelli che soddisfano certi requisiti formali, ma in pratica li eseguono tutti. E allora questi programmi sono programmi che devono avere come input, cioè basarsi solamente su cose che sono già nella blockchain, ma i cui effetti si possono riversare nella blockchain. Per esempio, se c'è noi ci mettiamo un programma che, per esempio, dice: io darò tot soldi a una certa persona, non appena quella persona avrà raggiunto, non lo so, 10 euro nel suo account, allora tutte quante le persone che usano la blockchain diranno: questa condizione è vera o è falsa? Se è vera, il programma avrà effetto, se è falsa, altrimenti no. Insomma, è tipo una transazione, infatti come transazione, la transazione è più evoluta, in questo senso sì che è un po' smart.
Sì, in questo senso anche un sistema, diciamo, avanzato, di seconda generazione, perché tu invece è la semplice transazione che io dico sposta da questo portafoglio a quest'altro portafoglio, inserisco una condizione per cui possa avvenire questa transazione. Questo sostanzialmente è quello che viene chiamato in genere smart contract, cioè sostanzialmente un contratto tra le parti, dove le parti in realtà sono appunto i wallet, cioè i registri che partecipano a questa, i portafogli dei clienti che partecipano a questa transazione. E quindi, diciamo, qui abbiamo il contratto, cioè il fatto che in presenza di date e condizioni avviene un trasferimento di fondi da un portafoglio a un altro portafoglio. Cioè questa è, diciamo, l'astrazione più semplice di un contratto.
È una stazione semplice di un contratto, non lo so, tanto dal punto di vista di un nerd veramente perso nella sua nerdaggine.
Come quelli che hanno scritto queste cose.
Come quelli che hanno scritto questa cosa, o almeno come quelli che l'hanno chiamata contratto, perché in realtà il contratto, per come noi lo conosciamo, non funziona esattamente così, anche se nel contratto le parti magari sono due, non sono mai davvero due, c'è sempre una terza parte, nel senso che cosa succede se uno poi il contratto non lo rispetta?
Certo, o cosa succede se non ci sono i soldi per rispettarlo?
Cosa succede se qualcuno dei due sostiene che quel contratto gli è stato estorto, che quel contratto era fraudolento, che quel contratto è nullo perché mancavano, no? Se io ti vendo la Fontana di Trevi e poi no, tu mi dai i soldi, io chiaramente non era mica vero che era mia la Fontana di Trevi, cioè, vuoi vedere che poi non va a finire bene per me che ti ho venduto una cosa che non avevo?
Sì, diciamo che noi uno dei motivi per cui abbiamo deciso di parlare di questa cosa è perché abbiamo sentito più volte, diciamo, negli ambienti anche a noi abbastanza vicini, come questi smart contract, come dire, facciano accendere la lampadina, diciamo, delle lampadine fuori strada a un po' di persone. Perché praticamente questo contratto, diciamo, se lo immaginavo in maniera del tutto astratta, senza approfondire la situazione, sembra una cosa molto carina. Cioè, vuoi mettere, io voglio fare un contratto con te, lo metto nella blockchain e io mi sono risolto tutti i problemi dell'intermediazione, mi sono risolto tutti i problemi della registrazione, della burocrazia, della cosa, il paradiso.
Certo, ma anche da un punto di vista magari no, filosofico, è l'idea di togliersi l'intermediazione dello Stato, no? E quindi togliere la legittimità allo Stato, può sembrare un'idea promettente. No,
cioè, nel senso, sì, perché noi appunto la prospettiva molto libertaria, noi facciamo un accordo noi persone senza che appunto lo Stato ci metta le mani dentro e ci costringa a fare, diciamo, una bella utopia che però, diciamo, per, almeno per quello che sono però gli smart contract, io lo vedo molto distante dagli attuali smart contract.
Forse perché, non so, magari generalizzo troppo, perché questo si propone di disintermediare solamente i passaggi economici. Allora, se noi vogliamo togliere l'intermediazione solo ai passaggi economici, forse è perché tutto ciò che ci interessa è il mercato. Ma torniamo nel pratico, vediamo un po' cosa succede. Facciamo per esempio un caso in cui noi due facciamo un contratto e, per esempio, non lo so, un contratto che sostanzialmente attua una paga a cottimo. Per esempio, noi potremmo avere, no, nel 2040 un social network e ogni volta che qualcuno mette un mi piace, o come si chiamerà nel 2040, c'è una transazione che avviene anche dentro alla blockchain, una transazione di quelle classiche magari.
Sì, diciamo. Allora, un modo ideale per fare un pagamento a cottimo: succede qualcosa, io ti do quello che ti spetta.
Sì, magari io non lo so, c'ho un ristorante e a una persona gli dico di farmi la gestione dei rapporti su questo social network, di pubblicizzarlo, di diffonderlo, e io gli dico che gli darò 8 soldi per ogni mi piace che mi becco. Questa è la forma di cottimo che ci inventiamo, e il sistema funziona, cioè noi facciamo uno smart contract e effettivamente in automatico lui si beccherà i soldi da me ogni volta che comparirà una transazione che invece è fatta da qualcun altro, che registra il fatto che effettivamente un like è avvenuto. Ora però, che cosa succede se l'implementazione di questo smart contract, che ricordiamolo è un programma, ha un bug?
Voluto o non voluto, diciamo.
Voluto o non voluto, diciamo, questo poi a quel punto diventa...
Tipo che il contatore di questo programmino che triggera la situazione ha arrivato tipo ai primi 200 like, poi smette di aumentare perché gli abbiamo messo un tetto.
Esatto, e allora che succede? Succederà che a un certo punto, no, tu continui a lavorare e così, no, mi produci tra virgolette 1000 di questi like e i soldi non te li becchi mai. Per un po' non capirai la questione, magari poi dopo un po' smetterai di lavorare quando hai capito che non c'è più niente da fare. Ora, il punto qui qual è? Il punto è che benché l'intenzione fosse chiara, il bug in qualche modo vince, nel senso che se tutto ciò che conta è l'implementazione di un programma, non è detto che corrisponda a quelle che erano le intenzioni di entrambi i partecipanti, i contraenti, no, del contratto.
Certo, diciamo che una grossa differenza con la contrattualistica normale, e il motivo per cui c'è l'intermediazione, è che generalmente quando voi andate a registrare un contratto, chi ve lo registra, il contratto se lo legge. E se c'è scritto qualcosa di o palesemente illegale o palesemente insensata, non ve lo registrano, o comunque vi pongono dei problemi, ve lo fanno scrivere meglio o vi fanno chiarire i punti che sono rimasti in aria. L'assenza di un'intermediazione ovviamente dà una maggiore potenza alle persone che partecipano in questo contratto, ma e qua si pone poi un problema: ma come sono le relazioni di potere tra queste due persone? Perché se noi siamo completamente alla pari, ok, mi conviene non avere un intermediario, perché comunque io sto parlando con un'altra persona mia pari e ci mettiamo d'accordo. Ma se uno è in grado, per esempio, di scrivere il codice direttamente lui e l'altro invece non è neanche in grado di capirlo, come siamo sicuri che la persona che non è in grado di capirlo non si faccia fregare da questi contratti?
Eh sì, questo è un po' l'analogo, no, del quando c'è la clausola scritta in piccolo 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 piccolo, oppure se uno in un contratto provasse a usare, non lo so, un espediente magari tipo con una virgola di meno o di più che cambia il senso della frase, non è detto che poi queste argomentazioni terrebbero, perché comunque se il contratto fondamentalmente lasciava intendere qualcosa, anche se poi lo si poteva interpretare anche in modo diverso, insomma il buon senso e la interpretazione comprensibile è comunque quello che vince. Un contratto quindi può essere annullato perché è fraudolento. Se io ti estorco la firma, no, di un contratto sotto minaccia, poi quel contratto è nullo. Mentre se io mentre tu hai il computer in mano, no, ti punto un coltello e ti dico firmami questo smart contract, e poi quello smart contract non lo può revocare nessuno, ma proprio nessuno. Nel senso che, anche volendo, se nello smart contract stesso non c'è previsto un metodo per la revoca, quello non si revoca. Cioè uno smart contract può essere revocabile. Per esempio si può fare uno smart contract che dica se però entrambe le parti pubblicano una transazione specifica fatta in questo modo, lo smart contract cessa di esistere. Quindi uno smart contract può essere revocabile, ma può anche essere non revocabile.
Ma
non revocabile.
Soprattutto se deve essere revocabile lo dovete scrivere prima, non dopo. Cioè sì, esatto. Una volta che è stato deciso come non revocabile, e poi non può essere revocato se non facendo uno smart contract al contrario che lo annulla a posteriori, ma esattamente nella stessa maniera deve essere fatto da entrambe le parti.
Esattamente, e quindi vediamo come poi in realtà questa promessa di disintermediazione non è che si dimostra vera in quello che suggerisce, cioè come abbiamo letto, no, su alcuni articoli a dir poco entusiastici. C'è un bel articolo qui che abbiamo preso, era forse uno dei migliori, Smart Contract, la tecnologia basata su blockchain che rimpiazzerà gli avvocati. Qui proprio le si spara gigantesche, dice
sì,
basta.
Perché l'idea che loro promettono è che senza la disintermediazione sarebbe tutto chiaro, limpido e brillante, e di conseguenza non ci sarà bisogno di avere avvocati a cui riferirci quando ci sono i problemi. Ora, diciamo che secondo la mia opinione è esattamente il contrario, nel senso che quello che tu eliminerai casomai saranno appunto gli intermediari nella registrazione del contratto, ma la possibilità che vengano fuori crisi, litigi e cose da contratti scritti male sarà molto alta. Di conseguenza non penso che ci toglieranno proprio che toglieranno proprio lavoro agli avvocati. Diciamo che se vogliamo vedere un poco cosa, pigliandolo da questo articolo, vogliamo vedere un poco cosa dicono gli evangelisti degli smart contract. Loro, diciamo, mettono tutta una serie di esempi positivi. Per esempio, voi potete fare smart contract per la distribuzione delle merci, che praticamente in automatico vengono consegnate le merci alla grande distribuzione organizzata, e loro in automatico avviene tramite lo smart contract il pagamento ai fornitori senza che si passa da tutti i passaggi appunto del trasporto. Quindi sostanzialmente loro propongono questa cosa come cosa che annulla completamente tutti i problemi di perdita e di frodi nei trasporti. Poi la stessa cosa si può,
cioè, le frodi le sposto dentro il contratto.
Sì, le sposto dentro il contratto in realtà, però loro lo mettono come una soluzione. Come anche loro parlano di automatizzare i trasferimenti tra le istituzioni finanziarie per quelli fissi.
Che è proprio quello che tutti quanti auspicheremmo, no? Cioè sì, che la finanza vada ancora un po' più veloce nel caso.
Ma anche cose molto più carine, come l'automobile del futuro che si guida da sola e si parcheggia da sola, con questi smart contract paga direttamente il parcheggio da sola. scuola.
Ah certo, perché comunque anche nel mondo migliore che no, uno si immagina, comunque devi andare al parcometro.
Certo, non ci devi andare al parcometro. Nel futuro, certo, mondo nuovo che funziona benissimo, la tua macchina automatica se ne va da sola al parcometro e ti toglie i soldi direttamente, perché si posteggerà sul posto, magari c'è accanto il posto libero, però si parcheggerà su quello a pagamento e tu pagherai senza neanche accorgertene.
E insomma, l'idea che sta dietro, no, a chi propone questi smart contract è un'idea che dice, no, di dare più potere alle persone, ma immaginando in realtà di darle puramente agli individui e appunto mettendo proprio, no, alla luce del sole un conflitto tra le parti, no? Quindi anche in questo senso si pone l'ideologia del mercato come ideologia fondamentale a cui queste persone si rivolgono, in cui dicono fondamentalmente: vabbè, ma comunque in un modo o nell'altro tu qui sei finalmente il capo, cioè non devi andare da qualcun altro per fare un tuo contratto, tu ti assumi tutti i rischi e tutti i tuoi benefici, però almeno non dipende da un altro. Quindi veramente un'idea di libertà, sì, molto lontana,
sì,
dalla nostra.
Sì, tra i loro vantaggi che loro propongono ci sono tanti, fanno un interessante elenco in cui dicono, come per esempio l'autonomia, dove l'autonomia è l'autonomia tua di non rivolgersi a un intermediario. Fanno presente che diciamo questa cosa ti espone al rischio che ci possano essere degli errori, ma lo vedono come una cosa positiva, perché secondo loro l'errore, la probabilità di errore più alta ce l'hanno se voi avete un intermediario. Se voi avete un intermediario c'è una maggior possibilità che quello faccia un errore, sulla possibilità che in realtà è la tua controparte che ti forzi a fare una cosa che magari tu non riesci a capire, non viene considerato.
Sì, tra l'altro qui c'è una frase che, no, secondo me è veramente meravigliosa. Qui dice: a parte l'intermediazione, dice anche che ti toglie il pericolo della manipolazione da una terza parte, che immagino sia tipo, no,
il commercialista della
ma io pensavo più che si riferisse al giudice, perché dice: perché l'esecuzione è gestita automaticamente dalla network e non da una o più persone, magari con dei pregiudizi, che possono sbagliare, perché, certo, capito, le persone possono sbagliare. Questo
invece la blockchain non sbaglia.
No, l'informatica in generale, perché non soltanto la blockchain, non sbaglia nemmeno il programmatore a cui hai chiesto, o magari sei tu stesso che mi fai un contratto, no, che spiega come devo fare io a portare dei libri a una persona e pagarglieli in conto vendita. Allora quello te lo fa e lui sicuro, lui non sbaglia, perché insomma, un informatico, gente,
sì,
seria.
Poi è tutto criptato e questo aggiunge sicurezza. Ne parleremo un pochettino più avanti di questa cosa della sicurezza aggiunta, però la sicurezza crittografica, la velocità, perché voglio dire, uno dei problemi dei contratti è l'avere a che fare con tutti quei fogli di carta che devi registrare, che devi fare. Invece questo è quello veloce, fai contratto fatto, via, pago in automatico, nessun problema. Quindi risparmi soldi, risparmi tempo, è tutto, non solo risparmi soldi, ma eviti gli errori, perché non devi scrivere tutte quelle cose di carta dove ci potrebbero essere degli errori, come se nel codice il codice fosse comunque esente da errori. Comunque è interessante.
Penso che chiunque ha usato un computer davvero non avrebbe che davvero, poi mi chiedo chi sono quelli che non hanno invece mai usato un computer, non so se c'è un utente di un oggetto informatico che non ha mai trovato un errore nei programmi che usa. Penso di no. Ecco, pensate se quell'errore, invece che causare, non so, un rallentamento o la perdita di un documento, magari provocava tipo, non so, la perdita della vostra casa, tipo.
Sì, ma voglio dire, poi una cosa proprio carina che fa vedere la natura profondamente anarcocapitalista di questi di questi strumenti è che in tutto il discorso non si parla completamente di una qualche forma di regolazione di questi contratti, cioè nel senso
regolazione, no, ma sei pazzo, noi facciamo di tutto per essere liberi da lacci e lacciuoli.
Infatti non si tratta di regolazione completamente, di nient'altro. Se ci sono errori, pazienza. Se ci sono le tasse, ma che sono queste tasse?
Se ci sono errori, pazienza. Rastona molto con una storiella molto simpatica che racconteremo dopo un brevissimo stacco musicale. Thrill, just like as a kid, only now. Descendants ci hanno donato le canzoni bellissime, ma soprattutto brevissime.
Sì, sì, infatti, facciamo la pausa, la pausa neanche il tempo di accorgersene.
Te l'avevo detto però, che era molto breve, l'avevo detto anche a chi ci ascoltava, se siete andati in bagno nel frattempo avete fatto molto male, tornate presto perché è ripresa Le Dita nella Presa come ogni domenica, ogni due su Radio Onda Rossa, e parlavamo di questa responsabilità, no? Questo di vivere nei rischi, che è un po' lo spirito che sta dietro ai capitalisti più capitalisti, anche se poi ogni tanto, cioè, comunque bisogna fare delle eccezioni, ma vabbè, vivere coi rischi. Ma cosa è successo? Ethereum, che è una delle implementazioni, diciamo è l'implementazione delle blockchain di seconda generazione, quindi molto più avanti rispetto a Bitcoin che è di prima generazione, c'è Ethereum che invece è di seconda generazione e quindi supporta gli smart contract, Bitcoin non li supporta gli smart contract. E insomma, le persone, vari venture capitalist, come si vogliono far chiamare, che hanno messo mano a questa cosa, hanno dei grandi piani e hanno fatto un tot di società che lavorano, diciamo, in maniera affine agli smart contract, anche proponendo degli scenari nuovi. Una di queste è The DAO. DAO sta per Decentralized Autonomous Organization, che è un nome
bellissimo come nome.
Suona figo, cioè organizzazione autonoma decentralizzata. Mo di che tu non vuoi far parte di un'organizzazione autonoma decentralizzata.
Ma io farei parte subito, peccato che questa cosa è una cosa del più puro capitalismo estremo pensabile.
Ah, quindi non è quella cosa che io sogno da quando sono bambino. Vabbè,
poi non lo so cosa tu sogni, ma secondo me non è questa.
Vabbè, sarà per la prossima volta. Che cosa propongo loro? Loro dicono questa cosa molto semplice. Noi abbiamo un grande piano, quello di dire ogni gruppo di individui, in effetti è un gruppo di decisioni, a noi servono delle cose che vivano per conto loro in maniera, diciamo, appunto eterea nello spazio informatico, e prendono decisioni che sono sempre decisioni puramente di natura economica, cioè alla fine tutto è mercato.
Ma perché vuoi parlare di altro tu?
No, c'è solo il mercato. Quindi che ne so, tu c'hai hai bisogno di fare un'assemblea di quartiere per parlare dei problemi, si chiariscano i problemi, tu fai una bella associazione che in modo di mercato cerca di risolverli, cioè da fare questo e quello, tu sposti, fai le commissioni, vai al miglior offerente e così, no? Vai avanti. Insomma, hanno questa visione di queste organizzazioni in cui, cioè, come si entra in un'organizzazione del genere secondo te?
Pagando.
Pagando.
Guarda, avevo tirato a indovinare.
Tu paghi, prendi le quote e naturalmente non è che poi, cioè, non è che uno vale uno, non perché sia un motto nostro, ma uno vale quanto ha pagato.
Ma il sapere perché uno vale uno è ovviamente una cosa che nessuno ci sta appresso. Tu sai, il valore è valore, quindi quello che vali metti.
Esatto, uno dimostra quanto vale. Insomma, questa è una grande visione del mondo che hanno e l'avevano dimostrato finanziando vari altri progetti collaterali, no? Per dimostrare come la smart contract si potevano integrare anche con delle cassette dei lucchetti, vabbè, una storia orribile quella di Slock. E avevano fatto uno smart contract di cui però mi sono dimenticato qual era il motivo originale dello smart contract che avevano fatto, ma non me lo ricordo.
Se ho capito bene, quello che il loro scopo era sostanzialmente non era uno scopo definito, ma era che loro raccoglievano i fondi allo scopo di decidere come spendere, siccome erano compagnia di capitalisti di ventura, alla fine decidevano insieme come spendere questi soldi, e poi facevano gli smart contract allo scopo di suddividersi le parti di questi eventuali eventuali redditi, se ho capito bene come funzionava sta cosa.
Sì, una cosa del genere. Ecco, se non che nell'implementazione di questo smart contract c'era un bug e qualcuno se n'è accorto. E quindi c'era un trucchetto che se tu lo eseguivi correttamente ti prendevi 3 milioni di Ether, che sono la criptovaluta che sta dietro Ethereum, un po' come i loro Bitcoin, che in quel momento valevano circa 70 milioni di dollari. Cioè, non male. E insomma, è quel tipo se l'è presi. Tra l'altro lì c'è stata anche una polemica, secondo me interessante, perché alcuni hanno detto vabbè, ci hanno fatto l'hack, questo è un furto. In realtà delle persone che dicono di essere gli autori dell'azione hanno detto no, perché è un furto? Cioè, se abbiamo deciso che gli smart contract sono definiti non a parole ma nel codice, allora noi l'abbiamo soltanto eseguito nel modo che pareva a noi. Cioè, se la legge è questa, allora ci abbiamo ragione noi, se vince la legge del contratto inteso in senso di codice.
Beh, la mitologia dello smart contract è proprio questa, cioè che non sia il pezzo di carta che è il valore legale, ma che è il pezzo di codice che è scritto là dentro che assume valore legale.
Infatti, insomma, com'è? Come non è, comunque il danno era fatto, cioè The DAO aveva perso 70 milioni di dollari, e comunque sono cose che succedono quando si accetta un capitalismo fatto di rischi. Però siccome quelli di The DAO, questa società, sono però in pratica esattamente le stesse persone che hanno fatto anche Ethereum, che quindi, siccome adesso Ethereum non è che proprio la usano in tantissimi, di fatto ne hanno un grande controllo, hanno ben pensato di fare una cosa che si chiama hard fork. Cioè, quando tu dici vabbè, senti, fa niente, noi buttiamo tutte le transazioni, abbiamo detto che uno in genere può soltanto aggiungere transazioni sulla blockchain, non le può togliere quelle vecchie, nemmeno modificare, ma noi facciamo un'eccezione e le strappiamo tutte quante lo stesso.
Sì,
quelle
diciamo
che non ci piacciono,
diciamo che loro in realtà all'inizio avevano proposto un sistema soft di fork, in maniera tale da escludere quella transazione utilizzando la procedura, una procedura diciamo di consenso tra tutti i nodi. Però giustamente a questa cosa l'hacker ha risposto, e l'unico risultato è che alla fine hanno fatto l'hard fork, cioè l'hanno fatto tagliando completamente tutte le transazioni sbagliate, diciamo, cioè dal loro punto di vista sbagliate.
Insomma, purtroppo chi l'avrebbe mai detto, tutta questa cosa sul i rischi fanno parte della cosa, l'autonomia eccetera, poi però uno a volte sbaglia e può capitare infatti, perché chi programma o anche soltanto ha visto un po' da vicino il mondo della programmazione sa che ci sono spesso pochi modi di fare un programma giusto, ma un mare di modi per farlo sbagliato, e la fantasia che c'è nel fare i bug è veramente una delle maggiori fonti di ispirazione, credo potrebbe diventare nel futuro, e magari uno potrebbe pensare sì vabbè, mo l'hanno fatta sbagliata, però del resto insomma sono i primi passi che si muovono, possiamo pensare che a lungo termine non sbagliamo più.
Ma quando mai? Anzi, il problema è esattamente l'opposto, perché se le prime volte, che quando ci sono pochi smart contract è pensabile che io dedico un sacco di tempo a fare bene uno smart contract, quando questi smart contract saranno diffusissimi e ci saranno, e chiunque farà smart contract, chiunque, nel senso ci saranno persone, perché dato che non è pensabile che ciascuna persona faccia direttamente i suoi smart contract, a meno che di un'esplosione della conoscenza informatica mondiale, quello che succederà,
che comunque io mi auguro venga diretta meglio,
sì quello che succederà probabilmente è che alla faccia della disintermediazione nasceranno persone che avranno lo scopo di scrivere gli smart contract per conto di quelli che non se li sanno scrivere da soli. Il contratto sarà, come suggeriva un articolo, tanto buono quanto la persona che lo scrive, per cui se nasceranno tante persone che faranno smart contract, statisticamente ci saranno quelli che li scriveranno bene, cioè che sapranno fare attenzione agli errori, come verranno fuori persone che li faranno malissimo. Io penso che dopo un tempo, se queste cose si diffondono, dopo un primo tempo sperimentale, che è quello in cui siamo per ora, sarà un'esplosione simile all'esplosione del web che c'è stata, diciamo, nei primi anni 2000, in cui assieme a poche
pagine molto brutte,
a poche
immagini
pagine
che girano,
esatto, e cose molto strane, perché insieme a
cartelli con i lavori in corso,
esatto, quindi praticamente io non so perché, sarò pessimista, ma mi immagino che se si diffondono gli smart contract, la prima ondata di smart contract diffusi conterrà un sacco di ciarpame, cioè di smart contract scritti male, che causeranno altro che eliminazione degli avvocati, causeranno un sacco di problemi a chi ne farà uso.
Certo, ma poi consideriamo anche che questo smart contract, quindi, no, di cui parlo dell'esempio di DeDAO, era anche uno smart contract che nelle intenzioni era semplice, cioè funzionava che tu potevi dare dei soldi ad un'associazione, in cambio quella ti avrebbe dato dei token di un altro tipo.
Poi quando
era un meccanismo molto semplice. Pensate se iniziate a fare una cosa in cui tu c'hai uno smart contract con possibilità di revoca, con gli interessi, con varie clausole, con delle cose percentuali in base, no, a molti fattori, insomma, quello diventa un programma più corposo, e un programma corposo ha un bug, e il bug vale la pena di trovarlo se dietro c'è il modo di tirarci fuori i soldi.
E certo, tra l'altro poi un grosso problema è che l'immutabilità della blockchain, del registro condiviso, la blockchain, diciamo, è un vantaggio per tenere conto delle transazioni. Ma quando c'avete un errore dentro il programma, l'immutabilità e la necessità del consenso per modificare questa immutabilità non sono un vantaggio, sono un problema.
Certo, anche perché se il bug va a vantaggio di una parte, a svantaggio dell'altra, e perché mai io dovrei consensuare, no, a questa transazione? Cioè, a me mi conviene questo bug che hai fatto, col cavolo, che accetto di revocare il contratto.
In questa cosa dobbiamo dire chiaramente che ovviamente, dato che sono uno strumento appunto estremamente neutro, come si vogliono presentare, gli smart contract non hanno nessuna considerazione del contesto sociale che invece può essere considerato in un contratto normale.
Ci mancherebbe.
Per cui sostanzialmente il rapporto tipo datore di lavoro-lavoratore nello smart contract, una volta che è fatto in quella maniera, diciamo, a parte per il lavoratore andare da un avvocato nel caso che, sempre tornano gli avvocati, nel caso in cui il contratto sia palesemente illegale, comunque alla fine è una cosa in cui la differente capacità di negoziazione delle due parti va subito in risalto. È ovvio che un datore di lavoro, una grande azienda con appresso programmatori in grado di scrivere contratti con pieni di clausole, saranno molto favoriti rispetto al singolo che si trova ad accettare una cosa che magari non ha neanche ben capito.
Eh sì, passeremmo dall'accettare il legalese ad accettare l'informatichese, ma con qualche garanzia in meno. Insomma, tante cose a dire sugli smart contract, ne abbiamo, come annunciamo prima, ancora anche un po' in canna che terremo per le prossime volte. Intanto sicuramente possiamo una mia considerazione è che sicuramente ci invitano a parlare di che cos'è l'intermediazione in una, no, magari in un'ottica nuova, no? Nel senso che in molti casi è perfettamente legittimo che l'intermediazione, i soggetti terzi ci sembrino qualcosa di ingombrante, ma c'è anche la necessità di chiedersi che tipo di intermediazione tra cosa, che cosa sono, no, gli accordi.
Ma anche una cosa altra puramente, diciamo, legal filosofica, come il fatto che i smart contract si basano su un principio che io posso, che appunto quello che sosteneva l'hacker di DeDAO era che il codice è legge. Ma a me, cioè, non è che mi risulta che nelle costituzioni e nelle leggi dei paesi del mondo ce ne siano molti in cui c'è scritto da qualche parte che il codice è legge. E quindi questa è anche una interessante interpretazione, perché noi stiamo facendo tutta cosa assumendo che un contratto fatto in puro codice, ok, avrà valenza legale, ma questa cosa non è assolutamente detta, e tra l'altro non è assolutamente detta e scritta da nessuna parte. Per esempio, nel caso italiano sembra che ne abbiano parlato, cioè si sono accorti che esiste la smart contract. C'è una norma sul decreto di semplificazione delle tecnologie che di gennaio di quest'anno, che nomina gli smart contract dicendo che dovranno sostanzialmente dicendo che dovranno essere inquadrati giuridicamente normati. Ma non è che al momento c'è niente, e tra l'altro al momento non c'è, io suppongo che nella nostra classe politica non ci sia neanche granché l'idea su come normare queste cose.
Quindi, del resto, credo che ancora sia presto per parlare di una loro rilevanza sociale.
Sì, questo c'è anche da dire, che questo deriva dal fatto che gli smart contract, noi facciamo tante fantasie, come tante fantasie fanno i supporter degli smart contract, ma al momento gli smart contract non è che siano in grado di fare tante cose, nel senso che se io voglio trasferire, io posso immaginare per esempio di pagarci l'affitto facendo uno smart contract tra il proprietario della mia casa e me come inquilino, però più di questo non è, non, cioè non ce ne sono molte, perché noi parliamo di cose che
come no, c'è la bellissima idea di dire facciamo che il cosiddetto car sharing, che non è sharing per niente ma è noleggio di breve durata dell'automobile, tu paghi con blockchain e tutto quanto il sistema si automatizza, no? E se per caso poi a un certo punto finisci i soldi, cioè niente, ti si spegne la macchina, e così possiamo generalizzarlo, no? Cioè tipo tu fai che ne so, fai con la casa, fai che c'è una serratura che ti fa entrare in base a se hai soldi, il giorno che tu non hai pagato l'affitto ti si blocca il lucchetto.
E in realtà non è così facile, perché tu sei propriamente tecnico. Al momento gli smart contract non hanno una grandissima possibilità di interazione al di fuori della blockchain. Un grosso problema che appunto gli evangelisti di questi smart contract non ci dicono o tendono a sottovalutare è il fatto che in realtà non è che un programma dentro la blockchain può influenzare il mondo reale. Queste cose dovrebbero funzionare o con un programmi esterni che controllano ogni tanto la blockchain per vedere lo stato della transazione e in caso di un problema poi agiscono.
Ma allora da un punto di vista tecnico non serviva tirare in ballo gli smart contract, bastava usare la blockchain.
Esatto, quindi diciamo, in realtà lo smart contract qua è assurdo e secondario, e non solo parlavamo dell'assenza della presenza di intermediari che dovrebbero essere assenti, ma qua addirittura il intermediario è direttamente un programma, perché lo smart contract non potrebbe fare da solo quello che promette di poter fare. Ma poi abbiamo anche il problema che anche l'acquisizione di informazioni da fuori non è una cosa facile.
È molto problematica.
È
certo.
Molto problematica soprattutto perché siccome lo smart contract in realtà è eseguito in ogni registro, in ogni copia del registro distribuito, e lo smart contract può essere ipoteticamente eseguito allo stesso momento da tanti da vari utenti di questo registro condiviso, che cosa succede se l'informazione che è avvenuto un evento che diciamo, stimolerebbe una risposta da parte del contratto, tipo un pagamento, viene registrata da alcuni utenti e da altri no?
Certo, ma anche come immaginiamo, no, di giocare, no, il picchetto della partita, no? Che uno si gioca tipo la schedina e c'è qualcuno che pubblica i risultati. Io prima ho pubblicato uno smart contract in cui accetto che ho giocato 5 euro sulla vittoria di tale squadra, e se vincerà ne otterrò di conseguenza 8, e poi quella squadra vince, ma guarda caso nessuno pubblica l'informazione, o l'informazione viene pubblicata al contrario di come è nella realtà, perché per prendere quell'informazione io mi baserò su cosa? Su una forma, probabilmente su una fonte fidata che dice effettivamente qual è la verità della vittoria delle partite. E tanti saluti all'abbandono degli intermediari. Insomma, quegli intermediari evidentemente sono intesi in un senso diverso da quelli che forse la nostra fantasia ci portava a pensare.
A me quello, l'unico intermediario che qua mi pare che sparisca è quello che ti aiuta a scrivere il contratto, il contratto tipo i CAF probabilmente avrebbero una crisi, però tutti nascerebbero sicuramente tutta un'altra forma di intermediari che sarebbero comunque intermediari, semplicemente che invece di pensare a scrivere un contratto legalmente valido secondo le regole attuali dovranno scrivere uno smart contract fatto bene per secondo altre regole. Diciamo, quindi noi siamo al momento appunto gli smart contract se ne parla tanto ma c'è poco, nel senso che servono solo a cose molto semplici, appena aggiungi qualche livello di complicazione in più non funzionano, la tanto sbandierata sicurezza non c'è, tant'è che le stesse persone che se li sono inventati sono stati hackerati, appunto non si possono fare cose complicate, se più ogni livello di complicazione genera l'introduzione di intermediari, insomma non c'è nessuna norma che li colleghi al mondo reale.
Eh sì, non c'è davvero un granché di che essere entusiasti sugli smart contract, niente, tranne che sono veramente il sogno, no, di un anarcocapitalismo sfrenato, ma che comunque appunto non funziona bene nemmeno per loro, però comunque l'unica prospettiva...
No, però loro sono comunque entusiasti, gli anarcocapitalisti, quello che apprezzo gli anarcocapitalisti sono sempre entusiasti.
Ah, dici della qualunque?
Sì, in generale, ogni volta che c'è qualcosa qualche cosa che gli promette di aumentare il potere del mercato, sono felici.
Cioè, tutto sommato io li capisco, eh. È un periodo storico in cui mi sembra che gli va bene più a loro sì, che a noi.
Effettivamente.
Ci sarà un motivo se ridono spesso.
Comunque, diciamo, vi promettiamo che ne parleremo ulteriormente con alcune, diciamo, applicazioni di questi smart contract, però al momento penso che possiamo stoppare qui.
Eh sì, stoppiamo qui. Non so se voglio mettere uno stacco musicale.
Uno stacco musicale, così poi devo quattro notiziole. Però non possiamo non parlare i nostri argomenti preferiti.
Abbiamo trovato, cioè, sì, ho trovato questa, non so come si chiama, tipo una biblioteca tipo di suoni anni 70, di cose legate a fabbrica elettronica, una roba micidiale con cui vi delizieremo nei prossimi mesi. Kick che vi ho trovato, eh? Vabbè, niente, preparatevi alla colonna sonora, il genere rimane un po' questo per molto altro tempo, no vabbè, cercheremo di non essere troppo monotoni, e torniamo in diretta in conclusione, però visto che sono ormai le 22:21 e il margine del nostro ritardo, che ormai potremmo chiamare il nostro orario ufficiale, sta per esaurirsi, e andiamo alla rubrica delle notiziole, cioè quello spazio in cui in genere parliamo più o meno sempre degli stessi grandi nomi, e parlando molto spesso di privacy e di dati degli utenti, come in questo primo esempio.
Vabbè, il primo esempio che noi facciamo, non parliamo di grandi nomi, perché parliamo in realtà di piccoli nomi, cioè di sviluppatori, security engineers, persone, diciamo, che sono, che noi immaginiamo essere persone che sicuramente sanno bene quali sono i rischi che i dati personali corrono, e sicuramente sono ben consci di cosa vuol dire condividere i propri dati personali, quelli dei propri familiari, eccetera eccetera. Ci comunicano, diciamo, c'è una società, un service provider americano, che ha deciso a questo proposito di fare uno studio per vedere effettivamente Siccome si dice, c'è questa cosa che si dice che gli utenti non stanno attenti ai loro dati personali, e quindi il problema del fatto che vengono sparpagliati i dati personali in giro sarebbe dell'utente che non sta attento, oltre che delle grandi compagnie che tendono a tirare fuori dati personali dovunque, allora si fa uno studio.
Perché dipende tutto da te alla fine.
Certo, allora si fa uno studio sulle persone che di queste cose non solo ne dovrebbero capire, ma dovrebbero essere proprio quelli che insegnano agli altri come tenere cura dei loro dati personali.
Giusto.
Si tratta di una cosa molto carina. Praticamente a un convegno loro hanno cominciato a fare una specie di sondaggio amichevole con le persone in cui li invitavano a parlare, offrendogli in cambio una ciambella in cambio di rispondere a tutta una serie di domande.
Voi cosa dareste per una ciambella? Cioè io molto. Cioè, sì. Ma se ho fame almeno.
Beh, diciamo che le persone sono, ovviamente il mondo è vario, quindi ognuno ha dato cose diverse, ma praticamente tutti hanno dato i loro nomi, cognomi, date di nascita, eccetera, eccetera, in cambio della ciambella. E molti hanno dato anche i dati dei loro figli o parenti vicini. Alcuni anche c'è un caso in cui sembra che anche le foto dei figli sono state date per condivise. No, in realtà sono state fatte vedere alle persone che domandavano.
Sì, anche perché sinceramente io non so se ci sono ancora delle persone che hanno la foto del figlio nel portafoglio. Cioè ormai penso
no,
che
ma nello smartphone, sì.
Sì.
Che è un po' peggio il portafoglio non fa lo sharing se glielo chiedi,
anche tu hai ragione, però magari proprio te la do, no? Cioè, rinuncio alla foto.
Questo sarebbe veramente interessante, però diciamo no, si parlava del fatto di persone sullo smartphone che appunto fanno vedere se figlie, insomma, attraverso quello che si chiama social engineering, cioè il fatto di usare le relazioni sociali per tirare fuori le informazioni dagli utenti, è all'offerta di una ciambella.
Fa ridere il nome social engineering, no? Cioè me l'immagino sempre questo ossimoro di un ingegnere che però è sociale.
No, in realtà è che
è un caso che non si dà.
Sì, infatti questo è un significato che non può essere, di conseguenza è stato rimosso a priori. Quindi si dà l'altro significato di ingegnerizzazione socialmente utilizzando tecniche sociali. E praticamente quello che è successo è che loro hanno raccolto una quantità imbarazzante di dati personali che appartenevano a persone che dovrebbero essere quelli che sanno come proteggere i dati personali.
Comunque non so, a me questo studio, se posso dire, lascia leggermente perplesso, nel senso che in genere quando parliamo di raccolta di personali parliamo soprattutto della raccolta di massa, e due persone che ti parlano non sembrano essere raccolta di massa, quindi secondo me la cosa era meno palese di come sembrava.
Questo può essere, tuttavia c'è da dire che probabilmente è vero che anche persone che sono tecnologicamente consce tendono a rilasciare tranquillamente i loro dati personali anche a sconosciuti alla fine.
Ma sì, ma non gratis però.
Non gratis, per una ciambella.
Con una ciambella, beh, però con una ciambella, certo. Dei dati personali ne parliamo spesso sono stati sicuramente oggetto della normativa di cui chiunque ha sentito parlare, il GDPR,
certo.
Che è una normativa molto generica, ma insomma qualcosina dice.
Abbiamo parlato abbastanza male o anche abbastanza bene in alcuni casi, per alcuni dettagli nel passato, ma la cosa bella
a chi piace
è una società che è sicuramente una delle principali società che ci difendono dalle persone che vogliono, dalle persone, meglio dalle altre società che vogliono rubarci i propri dati personali.
Io ho un altarino a casa in cui ogni giorno saluto e spero che mi proteggano.
Certo, perché sono quelli della Microsoft. La Microsoft che per tanto tempo abbiamo disegnato ingiustamente come il demonio. Quando
e invece?
Perché cercava semplicemente di guadagnare restringendo le nostre possibilità di scelta o costringendoci a usare dei programmi specifici invece di altri, insomma cose di minimo interesse. Invece la Microsoft,
la libertà è un casino, cioè non dovresti prendertela larga.
Esatto. E quindi la Microsoft in realtà ora che ora che sono comparse società che usando, facendo, lucrando sui dati personali guadagnano molto più di lei, ha pensato bene che bisogna sposare la, la lotta per i dati personali, e quindi si è augurata, secondo un post fatto sul blog della Microsoft, una vicepresidente, una delle vicepresidenti della Microsoft, si è, non solo ha fatto un endorsement del GDPR, ma si è augurata che negli Stati Uniti, dove non esiste una normativa del genere, ci sono soltanto normative a livello locale,
locale cioè statale,
statale, cioè c'è uno in California per esempio, uno in Illinois, ma ci sono, ci sono stati degli Stati Uniti, immaginiamo quelli tipo del diciamo quelli del, i famosi stati che hanno
Midwest,
del Midwest West, quelli che diciamo in cui,
beh, California però è proprio West,
non è West, ma West, California vota in una certa direzione, diciamo, certo. Tutto è circondata però da posti che votano in tutt'altra direzione, e questi posti che votano in tutta direzione non hanno nessuna legislazione per proteggere i dati personali.
Ah, beh.
Loro si augurano che anche negli Stati Uniti venga fatta una cosa simile al GDPR, possibilmente presa dalla legislazione della California, che è una delle più restrittive da questo, diciamo, restrittive o comunque più attenta ai diritti dell'utente da questo punto di vista.
Sì, anche se poi l'argomentazione principale che usano, vabbè, ma non penso che sorprenda, parla soprattutto del fatto che dice, se almeno la facciamo simile a quella dell'Unione Europea, noi, cioè, no, uno almeno non deve studiarsi 100 norme diverse da, da integrare, tanto noi comunque le dobbiamo rispettare lo stesso queste norme in Europa, tanto vale che abbiamo un quadro uniforme in cui muoverci. Non so, secondo me è mossa soprattutto mediatica quella della Microsoft, no? Che così alla fine è, cioè, comunque è gratis fare, certo, una mossa in cui tu dici questa cosa, alla fine loro sono tutti quanti organizzati per farci profitto lo stesso.
Le grosse società sono organizzate per farci profitto lo stesso, ormai sono, hanno riuscito a capire quali sono i difetti del, del GDPR, e potere, come potere, diciamo, fare convivere il loro business col GDPR, quindi dicono vabbè, facciamo la stessa cosa come con negli Stati Uniti, tanto ci siamo abituati, tanto vale sposare questa causa.
Vabbè, e poi i nomi a un certo punto dobbiamo dirli, la voglia gira intorno.
Poi diciamo,
dai,
noi
che
non
fanno
possiamo,
quelli blu?
Quelli blu, e quelli blu che fa i nostri preferiti, che qui teniamo sempre un termine di trasmissione per loro, lo teniamo sempre uno spazietto, riusciamo a ricavarlo sempre. E quelli in blu, questa settimana ve li presentiamo perché hanno, diciamo, questa cosa è un articolo meno preciso, perché non è, non solo loro che lo dichiarano, ma è a quanto pare un leak che è venuto fuori da ambienti interni a Facebook. E loro, siccome lavorano sempre per quanto riguarda con i dati personali, loro ci sono abituati, una volta che ci lavorano è che loro ci fanno i loro studi e loro ci fanno le loro cose del, come diciamo, le loro cose statistiche che loro tengono fuori per fare funzionare Facebook, e non perché gli interessano i dati,
per farlo funzionare, cioè, al meglio.
Al meglio, sì, in pratica ce n'è una di queste che si chiama Actionable Insight, che serve appunto a tirare fuori i dati che servono a fare funzionare meglio Facebook.
Capito? Il nome comunque è forte, Actionable, capito? Cioè sono cose utili che poi dopo, certo, puoi trasformare la conoscenza in azione.
Sì, sono insights, sono un suggerimento in cui io ti dico guarda, così questa può essere trasformata in azione. Ora, la cosa giusta è che finora queste cose, almeno da quello che pare, loro hanno fatto questi software che fanno una serie di dati, aggregano dati, fanno combinazioni statistiche, tirano fuori informazioni con, per uso interno e per miglioramento loro, diciamo, del loro network. Ma sono actionable, quindi c'è l'azione dietro. Qual è l'azione che fa Facebook? E vendere alle grandi società, certo, giustamente, queste cose.
Certo.
E quindi, giustamente, io ci faccio gli studi, perché non tirarci fuori da queste cose, questi studi interni, dei dati che poi posso rivendere ad altri soggetti? Ora, Facebook, diciamo, ora vi diciamo di che tipo di dati si trattano. Facebook però, diciamo, corre subito ai ripari, perché dice, attenzione, ma questi sono soltanto dati aggregati, non dati, non ci sono nomi,
sì,
non ci
è
sono
anonimizzato, tutto anonimo.
Tutto anonimo, tutto aggregato, sono solo studi statistici. Ora, di che cosa si tratta come argomento questi Actionable Insight? Niente, si tratta di piccoli studi statistici su alcuni argomenti. Per esempio, voi se una serie di utenti vanno a visitare dei siti targettati per, che so, dei gruppi multiculturali, di affinità multiculturale.
Bella questa espressione.
Sì, questa è l'espressione.
Cioè, dopo etnia, che è un pronome, qual è il modo più semplice con cui possiamo non dire mai razza e trovare un'altra parola? Diciamo etnia. Che vuol dire etnia? Razza.
No, non va bene, è troppo chiaro.
Comunque, però era un po' arretto, no? Cioè, per un po' tanto hanno detto etnia per intendere razza. Ora ci sono i gruppi di affinità multiculturale.
Cioè, i gruppi di affinità multiculturale. Che cosa sarebbero questi gruppi di affinità multiculturale? Sono le razze, nel senso, semplicemente loro che cosa fanno? Fanno questo studio per vedere quante persone e che categorie di persone vanno a guardare, per esempio, i siti dedicati alla comunità nera negli Stati Uniti, o i siti che sono riguardanti la religione ebraica, o di cose, o le festività musulmane, o robe di questo genere. In questa maniera possono fare uno studio su chi è interessato a queste cose.
Beh, mica male, no?
Certo, per il multiculturalismo questo è altro.
Certo.
Peccato che quando le vogliono vendere queste cose, questa è una profilazione per etnia o per razza.
Qualcosa del genere. E qui vediamo uno degli inghippi, no, di quando ci dicono è tutto anonimizzato. È tutto anonimizzato nel senso che per venderci qualcosa non importa mica il nostro nome. Importa avere tutte le nostre caratteristiche, tutte quelle più rilevanti. Rilevanti a cosa, no? Anche quella sarebbe l'altra domanda. Beh, rilevante a quello che ci vogliono propinare. Quindi se per un certo prodotto loro puntano a venderlo, per esempio, negli strati a bassa educazione della comunità nera, allora vorranno avere accesso a questo tipo di informazioni. Se c'è qualcos'altro che invece vogliono vendere solamente alle persone con probabilmente una affidabilità finanziaria molto alta, anche quello, come facciamo con l'affidabilità finanziaria?
Come facciamo con l'affidabilità finanziaria? E purtroppo noi qua in Europa siamo molto indietro, perché a noi l'affidabilità finanziaria non è così nato un granché, a parte il protesto e queste cose, queste vecchie cose da post seconda guerra mondiale, non è che ci abbiamo molto.
Sì, il protesto sa proprio molto di 1700.
Esatto. Invece negli Stati Uniti sono molto più avanti da questo punto di vista, e quindi alcune società chiedono l'affidabilità finanziaria per fare delle cose.
E la affidabilità finanziaria è tipo, immaginate il sistema del protesto, no? Ce l'avete presente? Se voi avete degli assegni scoperti, non avete pagato le rate di qualcosa, così potete finire protestati con un elenco in cui siete proprio una lista nera, ma insomma in una situazione problematica per chiedere nuovi prestiti o altre forme di finanziamenti. Ecco, provate a generalizzarlo, provate a pensare tipo anche il quanti soldi hai, se è regolare, no, il tuo reddito, se nelle spese arrivi, magari no, non sfori mai, però comunque spesso con le spese vai a pareggiare con le entrate, non accumuli abbastanza, questo è un po' male, perché non risparmi?
Quindi questo vuol dire che tu finanziariamente non sei molto accettabile. Il problema di queste cose, in realtà, di queste cose appunto paleolitiche come il protesto, è che il protesto è una cosa pubblica, cioè è una cosa cattiva, tu sei additato come quello protestato, cioè che sarebbe la stessa cosa se io la faccio dal punto di vista informatico, cioè che in realtà già esiste, è la stessa cosa, cioè se io sono messo in una blacklist per cui non mi danno la macchina in affitto, per esempio in leasing, perché io non ho pagato una volta una bolletta elettrica, allora sono infilato in un elenco di cattivi pagatori. Ora, questa cosa è pubblica, è brutta, tu ti trovi là, ti fanno sembrare che a te, che so, la macchina oppure il televisore a rate te lo danno, poi arrivi là e ti dicono guardi, ma lei qua è nell'elenco di cattivi pagatori, ci dispiace, noi non possiamo fare questa cosa.
Il problema, quindi, mi sembra di capire da quello che tu dici, che il problema è il desiderio.
Il problema è il desiderio.
Un problema storico.
Perché il problema non è se tu mi impedisci o non mi impedisci di dare una cosa, ma dai, queste sono cose vecchie. Il problema è non avere il desiderio di fare una cosa.
Cioè, questo è una ricetta antica come il mondo.
E infatti, quindi qua quello che viene proposto, lo scopo con cui viene proposto, non è per dire facciamo un database pubblico con la foto segnaletica della persona che finanziariamente non è accettabile, ma facciamo in modo che, per esempio, in automatico, fornendo queste informazioni a tipo siti di vendita online, a chi ci compra questi servizi, noi vi diciamo chi è cattivo pagatore, così voi le offerte a quello non gliele fate arrivare. Così se io sono un cattivo pagatore, vado sul mio sito della mia compagnia aerea preferita e ci trovo tutti i biglietti a un prezzo stratosferico. E detto vabbè, stavolta non parto, poi magari ci vai tu e trovi tutte le offerte.
Hai visto? Sono stato bravo.
Eh sì, perché tu non sei nell'elenco.
Evidentemente sono predestinato. L'idea qual è? L'idea è di dire facciamo un elenco che non ha bisogno di essere corretto, perché non ha bisogno di essere formale. Questo è un altro dei grandi assurdi della profilazione, quando la profilazione si traduce, e si traduce sempre, in delle possibilità concrete in più o in meno. Cioè tu vieni profilato, cioè vengono osservate cose su di te. In base a questa profilazione, a nessuno interessa avere in realtà sapere esattamente tu a che ora ti svegli la mattina. L'importante è guardare l'insieme. In che categoria sei tu? Sei uno che lavora sempre, hai delle spese regolari o hai delle spese altalenanti, cosa che magari promette un po' male? E in base a questi criteri io ti metto in dei gruppi, ma non è che questi sono dei gruppi formalizzati come il protesto, no? Per quello facciamo l'esempio estremo. Sono dei gruppi non ufficiali, tra l'altro nemmeno te li diciamo, quindi tu proprio
manco lo sai che fai parte di un gruppo o di un altro gruppo.
Manco lo sai, lo puoi soltanto dedurre dal fatto che magari lo potresti dedurre dal tipo di pubblicità che ricevi, ma sarebbe molto complicato fare il percorso al contrario.
Cioè, se tu non ricevi pubblicità che riguarda cose pagabili a rate, forse è perché qualcuno non si fida che tu pagherai le rate. Ora, questa cosa praticamente diciamo è un'evoluzione interessante, perché qua non si tratta di impedire l'uso di una cosa a posteriori, ma si tratta che direttamente non ti fanno venire il desiderio di fare qualcosa per non rischiare che tu, che hai dei difetti dal loro punto di vista, possa causare un danno appunto alla società, al venditore, eccetera.
Sì, e poi perché come dire, sicuramente l'idea di fare pubblicità mirata è l'idea base, quasi un po' vecchia. A un certo punto c'è anche quella, almeno in alcuni casi interviene quella di selezionare i propri clienti, cioè di dire noi potremmo vendere un po' a chiunque, no? Comunque a molte più persone, ma noi vorremmo vendere solo a certe categorie. Famosi sono i casi di marche, no, di vestiario che ci tengono a essere particolarmente prestigiose e quindi non fanno i vestiti per chi porta più di una certa taglia, perché loro ci tengono a essere indossati solo da persone magre e,
senza fare nomi,
anche perché non me lo ricordo il nome,
ma io lo ricordo, però lasciamo perdere.
E comunque fatti loro. E insomma, questo tipo di dinamiche un po' si estende, quindi quella di andarsi a cercare un certo tipo di pubblico per il proprio prodotto, che è il pubblico a cui puntiamo, non soltanto il mirato, nel senso il più probabile che acquista, ma proprio quello che vorremmo fosse il nostro pubblico. Questo sembra essere lo spirito di alcune di queste actionable insight.
A me, diciamo, parlando proprio come sensazione personale, questa storia qua mi ricorda tanto, magari c'entra poco perché là si tratta di un argomento diverso, diciamo, mi ricorda molto il mondo nuovo di Huxley, in cui le persone erano divise in categorie e in queste categorie ci stavano proprio bene, perché i loro desideri erano dalla società, erano già formalizzati a determinati target, per cui quelli che erano gli alfa, cioè avevano desideri culturali prospettati avanzati, quelli che erano i gamma o i delta essenzialmente facevano soltanto desideri tipo sportivo, perché quella era la società, quello che era il loro ruolo nella società. E questa mi pare la stessa cosa, no? Targettiamo l'utente così a quello che magari poi rischi di non pagare la rata, e noi il televisore da 86 pollici non glielo proponiamo, gli proponiamo il televisore da 30 pollici che magari può pagare in contanti.
Eh già, e tra l'altro la puntata precedente, cioè due settimane fa, abbiamo parlato di gamification, dicendo che cos'è un ambiente gamificato, e in realtà questo sistema presenta alcune delle caratteristiche, non tutte, nel senso che qui chiaramente c'è uno score, lo chiamano proprio credit score, vabbè, perché è così che lo chiamano in America questo concetto, anche quello formale del credit score, e chiaramente anche questo è un credit score non ufficiale, tu non sai esattamente come funziona, ma sai quali sono i comportamenti giusti da fare, anche se in questo caso la ricompensa è estremamente confusa, cioè essere inserito in un certo gruppo di profilazione. Lo dico soltanto come possibilità, no, di intrecciare i discorsi e quindi di iniziare a riconoscere alcuni tipi di fenomeni anche all'interno degli altri.
Cioè voi siete inseriti in un gioco, soltanto che non solo non sapete di essere inseriti in un gioco, non sapete neanche il punteggio che ci avete e non sapete neanche quali sono gli effetti, semplicemente ve li trovate nella vostra esperienza quotidiana di navigazione senza vedere, diciamo senza capire che effettivamente cosa sta succedendo. Ovviamente sarà interessante sapere cosa ne pensa Facebook, e Facebook da questo punto di vista ha semplicemente risposto che loro non hanno mai utilizzato il credit rating per il rate score delle Shrek Blind Sight per fornire pubblicità, o che loro non usano queste informazioni per fare profilazione sulla base delle offerte fatte con le loro annunci. È interessante, fanno notare appunto nell'articolo da cui noi l'abbiamo abbiamo estratto queste informazioni, che curiosamente la dichiarazione ufficiale di Facebook non dice niente contro quello che viene suggerito, cioè che Facebook in realtà nessuno li accusa di usare queste cose per i loro annunci, ma di venderle agli altri allo scopo di fare un sistema di targeting basato sul credito. Loro su questa cosa, una domanda più specifica su questo, non hanno risposto dei giornalisti qua in questione. Diciamo l'unico statement ufficiale è questo qua, che se però lo leggete dice: ok, noi non usiamo questa cosa per la pubblicità, ok, ma non vi stiamo accusando di usarlo per la pubblicità, ma perché lo vendete ad altri allo scopo che loro facciano del ranking.
Insomma, quindi la risposta,
diciamo, la risposta molto neutra di Facebook lascia qualcosa da pensare,
lascia molto a intendere. Sono le 22:44, noi con questa puntata andiamo a concludere, dovremmo risentirci tra due settimane, cioè il 23 giugno. Dico dovremmo perché in realtà la puntata è leggermente in forse, ma nel caso non ci fossimo, come tutte le volte in cui non ci siamo, lasceremo qualche cosa in replica ed eventualmente andremo a ritrovarci il 30 giugno. Nel frattempo vi ricordo che il 14 e 15 c'è la festa di Radio Onda Rossa. Ricordo anche che il giovedì 13 invece, come dite nella presa, saremo ad un'iniziativa a Zazì nel metro, di cui non ricordo più la via da quando si sono trasferiti, che poi un sacco di tempo fa ormai, ma niente, sono fatto così, comunque in zona Pigneto, e l'indirizzo lo troverete senz'altro facilmente. Un'iniziativa in cui parleremo delle solite cose noiose nostre, in particolare riprenderemo un po' il filone della materialità del digitale, ma parlando un po' più di internet che non dei prodotti tecnologici. Poi naturalmente il dibattito sarà aperto, quindi dipende anche da dove andremo a parare, ecco, come si suol dire. E niente, per questa domenica è tutto.
Sembra che l'indirizzo sia via Giovenale 16.
Ok, grazie. E allora vi ricordo che quella che avete ascoltato è Dita nella Presa, una trasmissione che una domenica sì e una no trasmette dalle frequenze di Radio Onda Rossa sugli 87.9 a Roma e dintorni, dal sito ondarossa.info per chi non è raggiunto dall'FM. La potete contattare allo 06 49 17 50 o all'email ondarossa@ondarossa.info. A noi anche dalla email ledita nella presa@ondarossa.info. Troverete questo podcast tra un po' sul sito, e per questa sera il palinsesto della radio finisce qui, e quindi ci risentiamo domani mattina con l'informazione a partire dalle 8, minuto più, minuto meno. E vi ricordo anche di sottoscrivere alla Radio Onda Rossa se volete che rimanga in vita. Le spese di una radio sono tantissime, e affrontarle sta a tutte e tutti noi che la ascoltiamo collettivamente. Quindi andate sul sito ondarossa.info, cliccate sul bannerone del finanziamento, avete ancora una settimana di tempo per farlo in questa modalità, quella del crowdfunding che ci siamo dati, ma naturalmente poi ci sarà sempre il modo di farlo. Non, non temete, non temete. E nella raccolta fondi in cui ci proponevamo di raccogliere i 30.000 euro di spese annuali, 16.000 euro sono già stati raccolti da persone che l'hanno fatto online, tante altre l'hanno fatto invece in maniera più diretta, più cartacea. E niente, siate i prossimi e le prossime. Un abbraccio, ciao.